Questa è Quinta di Copertina, ben ritrovati, Antonio Sofi che vi parla, poggeonline.com, 10 minuti al giorno sulle nuove tecnologie. I titoli di oggi: Google e la privacy, intervista a Fleischer e una curiosa notizia dall'Italia. Intanto, Google Generation, rapporto con le nuove generazioni, conversazioni globali, aziende e giornalismo e la tecnologia per risolvere, o almeno si spera, i problemi della povertà nel mondo. Sigla.
Quinta di Copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Rieccoci in onda, ovviamente, per modo di dire, visto che siamo un podcast, e rientriamo con Google, spesso segnalata, inevitabilmente segnalata in questa rassegna stampa. In questo caso prendiamo l'argomento Google e privacy e lo facciamo segnalando una bella intervista a cura di Anna Masera sulla stampa a Peter Fleischer, responsabile per la privacy del motore di ricerca Google. Motore di ricerca, per modo di dire, di fatto è una multinazionale, una media company, come non vogliono chiamarsi, ma di fatto sono. E da un po' di tempo a questa parte, racconta Anna Masera, sebbene Google rimanga una delle aziende più amate, e non solo nel comparto web in generale, cominciano a levarsi delle voci un po' critiche o diffidenti per quanto riguarda proprio l'uso che Google fa o farebbe dei dati personali, dei dati che raccoglie attraverso l'uso del motore di ricerca, ma tutta una serie di servizi personali che offre gratuitamente all'utente, come la Gmail, il lettore di feed RSS, il Google Docs, eccetera eccetera eccetera. E quindi Anna Masera chiede questa Peter Fleischer, ma segnalo il divertente e brillante attacco dell'intervista, che recita così: a sentirlo parlare, scrive Anna Masera, viene voglia di lasciarsi cullare come Mowgli nelle spine di Ka, il serpente del libro della giungla. Fidatevi di noi, dovete fidarvi, noi siamo buoni. Lunedì pomeriggio era a Bruxelles, convocato dalla Commissione Europea anche in vista della giornata della protezione dei dati personali il 28 gennaio. Ovviamente parla di Peter Fleischer, responsabile globale per la privacy di Google, che peraltro è stato anche precedentemente responsabile della privacy di Microsoft. Quindi diciamo due grandi aziende, sempre nello stesso ambito, anche entrambe contestate. E poi Anna Masera, dopo aver fatto questo curioso e efficace paragone con il mantra del serpente del libro della giungla, chiede più specificamente a Peter Fleischer perché bisognerebbe fidarsi di Google. È giusto preoccuparsi, dice Fleischer, è giusto che anche noi rispondiamo alle domande, visto che Google è sempre più sinonimo di internet in un certo senso. E dice: credo che sia evidente ai nostri utenti che la quantità di dati personali che gestiamo sono tantissimi e che l'utilizzo di queste informazioni si basa sul rapporto fiduciario tra le persone e Google, rapporto che fino ad oggi ottimo giudicata la nostra popolarità. Insomma, di fatto, al di là delle rassicurazioni e al di là anche di tutta una serie di regole di trasparenza e regole di decalogo di condotta che Fleischer dice Google adotta, nessuno ha dubbi per negarlo, al di là di questo, alla fine è una specie di cane che si morde la coda, come sempre nei rapporti di fiducia, non solo con i motori di ricerca, per cui si ha fiducia perché si ha fiducia. E poi aggiunge anche, quindi non mancano, diciamo, le preoccupazioni o la legittimità delle preoccupazioni. Aggiunge poi un altro dato, giustamente e correttamente, Peter Fleischer, che poi alla fine il problema della privacy è un problema di DOT-DES, perché ovviamente gli utenti dei servizi Google cedono, scelgono di rinunciare a parte della riservatezza in cambio di servizi utili gratuiti. Gmail in parte di cedere in parte dei dati riservati e per avere un servizio gratuito con tanto spazio di memoria, però alcuni i dati della posta devono essere utilizzati automaticamente per collegarli alla pubblicità su cui Google si basa. Legato a questo, e curiosamente trovo un collegamento in una breve di cronaca sul Corriere della Sera, in cui appunto, curiosamente, per le coincidenze curiose che spesso accadono sfogliando i giornali, si parla proprio di Google e di privacy, e si segnala come un evasore sia stato pizzicato dall'Agenzia delle Entrate proprio grazie a Google Earth, uno dei servizi più usati di Google, che appunto permette una mappatura e di visualizzare la mappa e le mappe dall'alto del territorio fino a risoluzioni e dettagli molto elevati. Proprio grazie a Google Earth è stato possibile pizzicare, tra virgolette, una ditta di rimessaggio di barche che si è vista contestare dai funzionari del fisco un importo di circa 60.000 euro. La ditta ha contestato il metodo per l'accertamento, ma questa contestazione è stata bocciata dalla commissione tributaria, quindi è un metodo che in teoria potrebbe essere applicato anche in futuro. E rimaniamo in questa sorta di filo rosso legato a Google e parliamo di Google Generation, anche se in realtà di Google Generation si riferisce a una generazione un po' più grande. Invece parliamo proprio dei bimbi cresciuti a mouse e biberon. Questo è il titolo della riflessione, dell'approfondimento di Francesca Martino su Ci Pensa Alza, inserto del Manifesto, in cui si racconta appunto delle tappe evolutive e anche cognitive dei bimbi cresciuti nell'era digitale, pienamente nell'era digitale, con il computer che fa fin da piccolissimi parte del proprio scenario culturale. Insomma, fin da piccoli si ha confronto con lo schermo del computer, la tastiera, il mouse, e quali sono, diciamo, i processi cognitivi, i pericoli, il problema della qualità. Francesca Martino appunto racconta dei vari step evolutivi, dal 2 anni, in cui c'è una tappa fondamentale che è la capacità di coordinare occhio e mani per poter usare il mouse e quindi interagire con gli oggetti sullo schermo, fino a quando a 6 anni più o meno si ha percezione del linguaggio, della parola scritta. Fino a quel punto si usano soprattutto i siti visivi o che possono dare un minimo di interattività. Poi c'è sempre più un processo di autonomizzazione nell'uso del computer, nell'uso di internet, fino a che, segnalo questo passaggio, si ha un ribaltamento ad un certo punto in cui l'uso del computer è di fatto diventa un luogo che si condivide meglio tra pari. Ecco che a quel punto non è più un gioco, diventa un qualcosa di diverso, una piattaforma di comunicazione. Questo può essere un problema quei genitori che non riescono a stare al passo con l'evoluzione anche tecnologica, ma anche con le scoperte dei figli, e quindi in un certo senso è un digital divide intrafamiliare che ovviamente può essere pericoloso. Sempre su Ci Pensate ci sono anche alcuni riferimenti, alcune segnalazioni, per esempio di Spalla. Valentina Tubino parla un po' dei divertimenti, dei giochi, delle possibilità appunto di usare internet in maniera anche formativa. E passiamo a Nova del Sole 24 Ore, abbiamo poco tempo quindi andremo un po' più veloci, e passiamo ad un colloquio intervista di Alessio Iacona con un interlocutore privilegiato per quanto riguarda il cambiamento del modo di comunicare delle aziende su internet. Stiamo parlando di Doc Searls, 60 anni, senior editor del Linux Journal, uno dei 4 cavalieri del Cloutrain Manifesto, che nel 99 dettò un po' la tendenza per quello che sono le comunicazioni aziendali, ma non solo. Un manifesto anticipatorio di tutta una serie di processi che in realtà stanno cominciando a diventare maturi nel corso degli anni, in questi anni appunto anticipatori, insieme a David Weinberger, Christopher Locke e Rick Levine, e sono appunto 95 tesi, di cui rimasta la più famosa, racconta Alessio Iacona, ricorda Alessio Iacona, è quella dei mercati che sono conversazioni. E allora appunto Alessio Iacona chiede al suo interlocutore se davvero questa cosa che loro dicevano 8 anni fa si è vagamente realizzata adesso nel modo in cui le aziende vivono internet. In realtà, dice Sales Divertito, sì e no, perché da una parte, se cerchi su Google la parola conversazione, saltano fuori centinaia di compagnie che parlano di conversational marketing, ma la maggior parte sono solo stronzate, appunto, dice senza giri di parole Doc Searls. Ma quindi la risposta è sì e no. Ci sono aziende che hanno cercato di stare dentro la conversazione, altre invece che continuano a non farlo, a tenersi fuori, e probabilmente questo continuerà ad esserci per un po' di tempo. La strada da percorrere è ancora lunga. Di fatto continuiamo a stare dentro un processo di cambiamento e di evoluzione che probabilmente, dice Doc Searls, non riguarda più unicamente la conversazione, ma addirittura la relazione tra gli individui. Il prossimo passo evolutivo dei mercati è appunto cercare di mettere in connessione gli individui attraverso i loro siti, attraverso i loro prodotti, attraverso appunto l'attività. Di fatto il nuovo teorema conclude e sintetizza adesso Iacona, sono che i mercati sono relazioni e non solo e unicamente conversazioni. Rimaniamo velocemente su Nova per segnalare l'ultima pagina, anzi la penultima in realtà, la pagina di Community, pagina 15, che è in questo numero di Nova dedicato a rapporto tra blogger e giornalismo. Segnalo due interessanti riflessioni, la prima di Luca De Biase, la seconda di Enrica Garzilli, in cui si parla di una ricerca per quanto riguarda l'uso della rete da parte dei professionisti dell'informazione, una ricerca che nota lo stesso Conti ha un campione piuttosto limitato, 178 questionari compiati su oltre 4.000 giornalisti. È evidente il bug metodologico che porta ad una partecipazione di persone che sono evidentemente più attive in generale anche con le nuove tecnologie, ma sta di fatto che sono interessanti i dati, probabilmente significativi, ugualmente significativi, in cui per sintetizzare si ritiene che la velocità siano i blog siano decisivi per la velocità. Un quinto dei giornalisti spende più di un'ora al giorno in rete a consultare i blog, e soprattutto il 78% ritiene fondamentali i blog per avere idee e opinioni, non solo notizie. Un quarto dei giornalisti ha proprio un blog, ma appunto ricordo e ripeto il bug metodologico. Invece, sempre nel campo del giornalismo online, Enrica Garzilli parla del modello del Lawrence Journal World, un piccolo quotidiano locale basato a Lawrence nel Kansas, che ha vinto vari premi di giornalismo negli Stati Uniti. In pratica il senso è quello del giornale online come servizio al lettore, dato sostanzialmente sulla trasparenza e l'accessibilità ai documenti originari e anche intatti e imparziali, evidentemente, e quindi attraverso il confronto trasparente su questi documenti non manipolati, che c'è la possibilità di dare un servizio vero e proprio al lettore e anche di conversare. Ritorniamo alla conversazione con il lettore stesso. Bene, questa è l'ultima segnalazione, ne avevamo annunciata anche un'altra, ma semmai la riprendiamo domani. Io vi auguro una giornata piena di conversazione, l'appuntamento è appunto a domani.